passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spend. Fuck it, no commas. My verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes. We just learn from them till we earn from them.
Giovedì 30 giugno, sono le ore 20:01. Bentornati e bentornate a tutti e a tutte e a tutte a Tabula Rasa qui su Radio Onda Rossa all'87.9 in FM e poi in streaming e in qualsiasi altro modo in podcast, in qualsiasi altro modo vogliate sentirci. È l'ultima puntata questa, e per la puntata speciale, insomma, dove racconteremo un po' di libri, molto specialissimo, molto speciale, in cui racconteremo un po' di libri, e ovviamente siamo la trasmissione che racconta i libri e legge i libri per voi, e avremo un sacco di libri da consigliarvi, ma anche tanti eventi ai quali voi dovreste partecipare, al quali anche noi parteciperemo. Ma poi ci sarà anche l'elezione del libro dell'anno di Tabula Rasa, che è chiamato Tabula Fata, in opposizione evidente a quello che è il premio, in questo momento il secondo premio letterario più importante
d'Italia.
Ovviamente
il secondo dopo Tabula Fata.
Certo che è lo Strega e poi il Campiello, ma siccome noi arriviamo troppo prima rispetto agli altri, noi decideremo qual è il libro dell'anno di tutti i libri che abbiamo letto quest'anno. Quindi grazie per essere con noi, per ascoltarci da qui alla prossima ora, ora e mezzo, poi vedremo un po' che cosa riusciremo a tirare fuori, ma per adesso vi ringraziamo per essere qui con noi e vi auguriamo a tutte e a tutti buona serata con Tabula Rasa.
Wake up and realize the moon is us. We've been controlling the wave. Fuck Google Maps, cause it ain't no directions. My nigga, this road ain't been paved. This joint ain't been rolled. I mean, this phrase ain't been coined. Ain't no coins in my way, man, what more can I say? You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. No Reggie my way.
E torniamo in diretta a Tabula Rasa e, come appunto abbiamo appena detto, è una puntata speciale, perché i nostri ospiti saranno solo libri. Saranno i nostri consigli per l'estate e i consigli di lettura, che sono, come dico sempre, gli unici consigli che seguo, il resto insomma, però i consigli di lettura sono sempre ben accetti e noi stasera cerchiamo di darvene un po'. Sono libri molto diversi, perché la redazione di Tabula Rasa è una redazione eclettica e quindi abbiamo gusti e anche voglie di lettura molto differenti, però penso che vedrete, si formerà un quadro completo e coerente, diciamo, di letture estive che vanno dalla narrativa alla saggistica alla poesia, c'è cioè veramente tutto. E parto però da un racconto per il primo consiglio che vi darò stasera. È un racconto perché La vita è fatta di incontri e io in questi ultimi giorni di incontri ne ho avuti tantissimi e ho incontrato anche un autore, ho incontrato un autore che non conoscevo e anzi avevo assolutamente sentito parlare di lui ma non mi ero mai avvicinata e grazie a un festival bellissimo che è Festival Scirocco che è stato che si è tenuto dal 23 al 26 di giugno vicino Ostuni in questa meravigliosa masseria che si chiama La Luna nel Pozzo, un festival di cultura queer LGBTQ plus gestita e fondata e realizzata e creata da Titti De Simone, Tommy Di Tano, Giulia D'Alena e Francesca Vitucci, poi ovviamente coadiuvate da altre persone, la professoressa Francesca Recchi, Francesca Romana Recchia Luciani e Joshua Prezioso, perché oltretutto c'era anche un'academy in questo festival, quindi degli incontri di approfondimento dove le persone hanno potuto ascoltare lezio di non so Maya De Leo, la storica che abbiamo anche avuto qui come ospite qualche mese fa, Porpora Marcasciano, Vera Gheno, Simone Alliva, Paul B. Presiado, che è stato sicuramente diciamo la rockstar delle giornate. È stato un festival veramente pieno di contenuti, pieno di umanità e pieno di incontri.
C'era
anche Tiziana Triana, esatto, ma diciamo che fra le meno sicuramente le meno interessanti e invece una delle e c'era ovviamente Silvia Calderone e i Motus che hanno fatto uno spettacolo pazzesco, quindi veramente sono stati giorni di bellezza e di approfondimento politico, perché la politica può essere anche bellezza, io ne sono certa e questi giorni ce lo hanno confermato. E fra gli incontri che ho avuto in questo festival e per il quale io ringrazierò Scirocco per sempre è stata sicuramente Nicole De Leo è una attrice, doppiatrice, attivista del movimento transessuale italiano, presidente del MIT, che ci ha praticamente fatto entrare nel mondo di Pedro Lemebel attraverso un recital che si intitolava Manifesto e che dopo averlo ascoltato, vi assicuro, la maggior parte delle persone che hanno ascoltato questo recital sono andate a comprarsi i libri di Pedro Lemebel, che è un personaggio incredibile. Purtroppo non è più con noi, è morto a gennaio del 2015, lo abbiamo perso, però non abbiamo perso i suoi scritti e oltretutto dobbiamo ringraziare due case editrici italiane, Marcos in Marcos e Edicola Ediciones, che ci hanno portato alcuni dei testi di Pedro Lemebel in Italia. Quello che vi consiglio oggi e quello di cui vi parlo oggi è un libro, ma vi consiglio di conoscere Pedro Lemebel in tutta la sua produzione. Si intitola Folle Affanno, cronache del contagio, appunto edito da Edicola Edizioni, che è una piccola casa editrice italo-cilena, nel senso che ha la sua sede sia a Santiago del Cile che a Ortona, questa cittadina dell'Abruzzo, e si chiama Edicola Edizioni perché il fondatore è in realtà appunto ha un'edicola ad Ortona e grazie alla sua diciamo doppia in qualche modo chiamiamola cittadinanza, la sua cittadinanza italiana ma anche ha una cittadinanza d'adozione cilena, ha deciso di portare in Italia alcuni delle più importanti voci cilene, fra cui Pedro Lemebel. E Folle Affanno che cos'è? Folle Affanno sono delle cronache, anzi croniche come appunto direbbe Pedro, cioè sono dei piccoli racconti, noi diremmo in Italia dei racconti di no fiction, cioè dei racconti che in qualche modo danno la misura del mondo, di quello che sta succedendo nel mondo e di quello che sta accadendo nel mondo. E che cosa racconta Pedro Lemebel in Folle Affanno? Racconta l'arrivo dell'AIDS in Cile fine anni 70, inizio anni 80, durante la dittatura di Pinochet, quindi diciamo due piaghe fondamentalmente in una, che vengono raccontate in Folle Affanno con uno stile, vi assicuro, ironico, profondo, politico, con l'idea di poter raccontare la comunità queer, transgender cilena come diciamo una classe rivoluzionaria, cosa che è ovviamente. E Pedro Lemebel è uno delle voci più interessanti del Cile contemporaneo, un appunto attivista della comunità queer cilena, comunista, ma sempre diciamo laterale rispetto al Partito Comunista Ufficiale cileno, e che si è battuto contro la dittatura di Pinochet, ma non è mai andato via dal Cile. Per farvi conoscere meglio Pedro Lemebel, e quindi passare poi agli altri nostri consigli, per farvelo conoscere meglio vi voglio leggere il manifesto che lui ha letto. Lui si è presentato fondamentalmente al congresso del Partito Comunista Cileno nel 1986, considerate che la dittatura di Pinochet è finita due anni dopo, nell'88, con il famoso no al plebiscito per dargli altri 8 anni di governo. Per chi non l'ha visto, consiglio la visione del film di Pablo Larraín, che si intitola proprio No, i giorni dell'arcobaleno, e che racconta appunto questa vicenda. E lui si presenta appunto davanti al Partito Comunista vestito con tacchi a spillo e con diciamo una faccia e martello arcobaleno sulla faccia, dipinta sulla faccia, e declama questo manifesto ai compagni comunisti che lo stavano ascoltando. Quindi io ovviamente non sarò brava come Nicole De Leo, quindi mi scuso già con lei, però cercherò di farvi entrare nel mondo di Pedro Lemebel, perché io questo, quando ho sentito questo manifesto dalla voce di Nicole De Leo, ho avuto i brividi alla fine, e quindi provo a leggervelo. Manifesto. Parlo in nome della mia differenza. Non sono Pasolini che chiede spiegazioni, non sono Ginsberg espulso da Cuba, non sono un frocio mascherato da poeta, non ho bisogno di maschere, questa è la mia faccia. Parlo in nome della mia differenza, difendo ciò che sono, e non sono poi così strano, mi fa schifo l'ingiustizia e non mi fido di questa cueca democratica, ma non parlatemi di proletariato, perché essere povero e frocio è peggio. Bisogna essere acidi per sopportarlo. È girare alla larga dai machos dell'angolo, è un padre che ti odia perché il figlio è dell'altra sponda, è avere una madre con le mani spaccate dal cloro, invecchiate di pulizia, che ti cullano ammalato per cattive abitudini, per cattiva sorte, come la dittatura, peggio della dittatura, perché la dittatura passa e arriva la democrazia e subito dopo il socialismo. E poi che ne farete di noi compagni? Ci legherete per le trecce come pacchi indirizzati a un centro per malati di AIDS cubano? Ci metterete su qualche treno diretto da nessuna parte, come sulla barca del generale Ibáñez, dove abbiamo imparato a nuotare, ma nessuno ha raggiunto la costa? Per questo Valparaíso ha spento le sue luci rosse, per questo le case chiuse hanno regalato una lacrima nera ai frocetti mangiati dai granchi, quell'anno che la Commissione per i diritti umani non ricorda. Per questo, compagni, vi chiedo, esiste ancora il treno siberiano della propaganda reazionaria? Quel treno che attraversa le vostre pupille quando la mia voce diventa troppo dolce? E voi? Che cosa farete con quel ricordo di noi bambini che ci masturbavamo, e non solo, durante le vacanze a Cartagena? Il futuro sarà bianco o nero? Il tempo scandito da notte e giorno lavorativo, senza ambiguità? Non ci sarà un frocio in qualche angolo a destabilizzare il futuro del vostro uomo nuovo? Ci lascerete ricamare di uccelli le bandiere della patria libera? Il fucile lo lascio a voi, che avete il sangue freddo. E non è paura. La paura mi è passata affrontando coltelli negli scantinati sessuali che ho frequentato. E non sentitevi aggrediti se vi parlo di queste cose e vi guardo il pacco. Non sono ipocrita. Forse le tette di una donna non vi fanno abbassare lo sguardo? Non credete che da soli in montagna avremmo combinato qualcosa? Anche se poi mi avreste odiato per aver corrotto la vostra morale rivoluzionaria. Avete paura che vi si omosessualizzi la vita? Io non parlo soltanto di metterlo dentro e tirarlo fuori, e tirarlo fuori e metterlo dentro. Parlo di tenerezza, compagni. Voi non sapete che fatica trovare l'amore in queste condizioni. Voi non sapete cosa significa portarsi addosso quella lebbra. La gente tiene le distanze. La gente è comprensiva e dice: è frocio, ma scrive bene. È frocio, ma è un buon amico. Super simpatico. Io non sono simpatico, io accetto il mondo senza chiedergli di essere simpatico, ma ridono lo stesso. Ho cicatrici di risate sulla schiena. Voi credete che pensi con il culo e che alla prima scarica del CNI avrei svuotato il sacco. Non sapete che la virilità non me l'hanno insegnata le caserme. La mia virilità me l'ha insegnata la notte, dietro un palo. Quella virilità di cui vi vantate. Ve l'hanno inculcata nel reggimento, un militare assassino, di quelli che sono ancora al potere. La mia virilità non l'ho ricevuta dal partito, perché mi ha rifiutato, ridacchiando, molte volte. La mia virilità l'ho imparata partecipando alla dura lotta di quegli anni. E avete riso della mia voce effeminata che gridava «E cadrà, e cadrà!» E nonostante voi abbiate gridato con voce da veri uomini, non siete riusciti a mandarla via. La mia virilità è stata il bavaglio, non è stata andare allo stadio e fare a botte per il colo-colo. Il calcio è un'altra omosessualità camuffata, come la box, la politica e il vino. La mia virilità è stata sopportare le beffe, ingoiare la rabbia per non ammazzare tutti. La mia virilità è accettarmi diverso. Essere codardo è molto più difficile. Io non porgo l'altra guancia, porgo il culo, compagne. E quella lì è la mia vendetta. La mia virilità aspetta paziente, che i machos diventano vecchi, perché a questo punto la sinistra svende il suo culo flaccido nel Parlamento. La mia virilità è stata difficile, perciò su quel treno non ci salgo, senza sapere dove va. Io non cambierò per il marxismo, che mi ha rifiutato tante volte. Non ho bisogno di cambiare, sono più sovversivo di voi. Non cambierò soltanto perché i poveri e i ricchi. Che lo faccia qualcun altro. E nemmeno perché il capitalismo è ingiusto. A New York i froci si baciano per strada. Ma quella parte la lascio a voi, dato che vi interessa tanto. Che la rivoluzione non macisca del tutto. A voi lascio questo messaggio. E non è per me. Io sono vecchio. E la vostra utopia è per le generazioni future. Ci sono tanti bambini che nasceranno con un'ala spezzata e io voglio che volino, compagni, che la vostra rivoluzione dia loro un pezzo di cielo rosso perché possano volare.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. También el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta en clavo, se mueve la molendera, se muele ese cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate. Chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad.
E torniamo sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Siete su Tabula Rasa, state ascoltando la trasmissione che parla di libri e che legge i libri per voi. Torniamo dopo l'intervento, dopo il libro di Lemebel, ricordando che è stato tradotto da Silvia Falorni e che ha una copertina molto bella,
bellissima,
di Tite Calvo. Se la vedete, se la cercate in giro, se la cercate in libreria è meglio, e è molto bella, molto colorata.
E anche l'altro di Lemebel, di Edicola Edizione, di Perle e Cicatrici, è sempre lo stesso,
è sempre Tite Calvo.
Sì, e sono delle copertine veramente meravigliose,
pazzesco.
E pazzesche sono le cronache di queste locas, perché così le chiama,
le
prostitute transgender cilene, sono tutte locas e sono meravigliose.
Ma dopo Pedro Lemebel, che appunto è il primo dei nostri consigli di lettura, vi ricordiamo che siamo praticamente in dirittura d'arrivo con il premio di Tabula Rasa, che è Tabula Fata, e avete tempo fino alle 21 per poter votare il libro dell'anno.
Sì, hanno tempo fino alle 21.
Fino alle 21.
Allora bisogna sbrigarsi.
Vi dovete sbrigare, mancano poco più di mezz'ora, e poi avrete la possibilità, se non avete il link, potete andare sulla pagina Facebook di Tabula Rasa e lì troverete tutte le indicazioni per poter votare. E vi annunciamo, insomma, quelli che sono i libri, la nostra cinquina, l'unica cinquina che è sopravvissuta ai vari cambiamenti. Anche dei tempi, perché lo Strega adesso ce ne ha 7, giusto? Più o meno
7,
ce ne ha
una
7.
Settina.
Una settina. Noi invece abbiamo fatto la nostra cinquina, perché siamo precisi. E vi ricordiamo che appunto sono i libri che abbiamo letto noi quest'anno, abbiamo raccontato a Tabula Rasa. Sono i 5 dei 100 libri che abbiamo letto e raccontato. E questa è la nostra cinquina. Facciamo degli effetti speciali questa
effetti
sera.
Effetti speciali di un certo livello, vedo. Veramente sì, sì, di un certo livello.
Sì, sì, sì. Visto che lo Strega era stato preso dallo Strega,
esatto.
E Tabula Rasa, facciamo il Tabula Fata. Questa è la cinquina. ci divertiamo,
sì,
anche.
Se delle sorprese della diretta.
Sì. Allora, nella cinquina ci sono Le cattive di Camila Sosa Villada Edizioni Sur, poi c'è Il banchetto annuale della confraternita dei Becchini di Mattia Enar Edizioni EO, poi Il colore della Repubblica di Silvana Patriarca e Inaudi Editore, Big Questions di Anders Nielsen per Eris Edizioni, e poi I fantasmi non esistono di Giuseppe Rizzo Mondadori.
Una cinquina meravigliosa.
Cinquina veramente di altissimo livello. Ci sono saggi, romanzi, racconti,
graphic novel,
c'è veramente di tutto. E su questo bisogna dire che la redazione di Tabula Rasa, che cogliamo l'occasione per salutare tutta.
Sì, assolutamente.
E salutiamo tutta la redazione e anche i parenti della redazione, in particolare salutiamo Paola, che oggi compie gli anni.
Auguri.
Auguri a Paola. E detto questo, facciamo il secondo dei consigli di questa sera della nostra trasmissione, consigli per l'estate, e parliamo di un libro di poesie. In realtà non sono poesie, sembrano racconti poetici, non so se è un genere, ma probabilmente è una roba del genere comunque, che è Saggio sulla paura di Fabrizio Migliucci, Edizioni Pietre Vive, che è una piccolissima casa editrice romana, 71 pagine, e è un libro molto particolare perché mescola poesia con storie comiche e tragiche tutte insieme, e chi avrà la possibilità o la curiosità di volerlo leggere avrà la possibilità di scoprire Roma sotto un altro punto di vista e la periferia in generale sotto un altro punto di vista, ovviamente in un modo molto disincantato, senza mai cedere a semplificazioni, ed è un equilibrio che si squilibra costantemente a ogni racconto. È un libro diviso in 6 parti, ora ve le elenco tutte, tanto per farvi capire in che mood andiamo. Mood è una parola bruttissima, chiedo scusa per averla
utilizzata.
No, non
è vero, dai.
Comunque,
c'è anche una canzone
che si chiama Mood?
No, che si chiama tipo, no, una canzone di Gali, vabbè, ma lasciamo passare. Beh,
poi la mettiamo questa,
no,
poi
ci
dopo.
Mancherebbe che poi
non ti era piaciuto Jogging senza frontiere.
Qualcuno della redazione mi caccia.
Sì, sì, penso, sì, 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 ti sì. Caccio, sì, sì, sono convinto. Le sei parti del saggio sulla paura si intitolano Il presente domani, Gli errori, Città aperta, La dolce vita agra, che è un riferimento secondo me molto interessante tra Fellini e Bianciardi, La deficienza e Il bene chiaro. Ecco, è una serie di racconti molto poetici, molto brevi in alcuni casi, anche veramente proprio 3 righe, dove ci sono moltissime cicatrici, e sono racconti che vanno dal... o poesie, comunque... enunciazioni che vanno dal mobbing nel mondo dei libri, il meraviglioso mondo dell'editoria, fino a quello che succede poi nei quartieri, alla strada, all'amore, una certa Giulia che ricorre in tantissimi di questi racconti. Ci sono moltissimi sogni, moltissime schegge di carrozzeria che partono dalle macchine e schizzano praticamente da pagina a pagina. E poi c'è Roma, intesa come la Togliatti, l'Alessandrino, la Casilina, Giardinetti, Torre Maura, tutta questa parte di Roma che noi più o meno conosciamo tutti molto bene. Ci sono molte macchine che vanno a sbattere, e io vi chiuderei, diciamo, la presentazione di questo libro con proprio 3 righe, spero di poterle dire bene quanto è stata brava la mia collega poc'anzi, perché è uno dei racconti che in assoluto mi hanno più colpito, e fa così: molto spesso ho paura di andare a sbattere, sogno di tuffarmi da una piattaforma di cemento, cammino nel buio schermando lo spazio di gesti da insetto, mi alzo in piedi di scatto e non mi ricordo perché. Ecco, questo è il saggio sulla paura che vi consiglio e che vi consigliamo qui a Tabula Rasa, scritto da Fabrizio Migliucci, edizioni Pietre Vive, 71 pagine. Torniamo, Torniamo qui su Tabula Rasa, sono le ore 20:30 di un giovedì 30 giugno e noi lo rimarchiamo perché giovedì 30 giugno significa che sono passati abbastanza mesi.
Eh sì, abbiamo iniziato a inizio ottobre, giusto?
No, che era il 30 settembre. E sai quanti giorni passano tra il 30 settembre e il 30 giugno? 30 settembre 2021 e il 30 giugno 2022?
Così non lo so, ma sono certa che me lo dirai.
Sono 273 giorni, li ho contati uno per uno,
non avevo dubbi.
E sono 273 giorni in cui noi praticamente abbiamo consigliato in media un libro al giorno, nel senso che abbiamo fatto una trentina di puntate, 34 puntate in tutto.
Come siamo stati bravi?
Questa soprattutto per farla pesare ai nostri ascoltatori,
esatto,
e ascoltatrici, perché ci siamo letti veramente tanti libri, tra libri raccontati, autori, autrici, editori, editrici, traduttori, traduttrici, illustratori, illustratrici, fumettisti, fumettiste, librai, libraie, eccetera eccetera, abbiamo presentato all'incirca 250 libri.
Wow,
che sono veramente tanti,
sono veramente tanti, li abbiamo pure letti, che è quello che è incredibile.
Esatto, esatto, tra libri che abbiamo letto noi e libri che ci sono stati consigliati anche in trasmissione, e sono veramente tanti, quindi è come se avessimo letto un libro al giorno. Quindi insomma, anche solo per questo dovreste fare il radio abbonamento a Radio Onda,
esatto,
Rossa.
Esatto, avete,
che non
siete,
è che
ancora in tempo,
i nostri libri,
non
è
no,
per
no,
questo,
no,
anzi,
però finanzia questa meravigliosa radio che,
esatto,
vi informa sempre dalla mattina alla sera,
tutti i santi,
tutti i santi,
o anche i non santi,
i non santi giorni,
giorni. E quindi ecco, questo è tanto per farvi capire la mole di lavoro che abbiamo fatto e il perché ci prendiamo qualche mese di pausa, che però non finisce qui Tabula Rasa, nel senso che se avrete voglia di riascoltare un po' tutto quello che abbiamo detto e che abbiamo fatto durante quest'anno, vi riproporremo durante questi mesi di estate,
pausa,
neanche di vacanza, perché c'è anche chi non se la farà la vacanza. E vi proporremo le puntate che abbiamo fatto nei mesi scorsi e ci siamo insomma divertiti a leggere un sacco di roba. Poi se vorrete seguire i nostri consigli o le nostre letture saremo ben contenti. Probabilmente quando torneremo a settembre o a ottobre, quando torneremo, magari non ci saranno neanche più i libri?
Chissà, no, io spero che ci siano i libri, anche perché se no diciamo che sarà difficile la vita per me. E
ma
quindi
sarà difficile per tutti,
sarà difficile
se non
un po'
ci
per
sono
tutti.
I libri, figurati,
esatto,
noi come faremo a sopravvivere. Ma probabilmente non ci saranno più neanche quegli inserti che sono magari di lettura, in cui chi promuove i libri magari è lo stesso che li scrive e si auto promuove i propri libri, per dire. Quindi voi,
questo è auspicabile nel caso.
Sì, però magari se fai una recensione di un tuo libro su un giornale, insomma è un po' così, però magari, non so, l'aumento del prezzo della carta smetterà di stampare certi giornali, per dire.
Invece mi sembra che dia più problemi ai libri l'aumento del prezzo della carta,
questo
però
sarà un problema. Quindi continuiamo a leggere tante cose belle, per esempio appunto dei libri che vi stiamo consigliando questa sera, sui quali abbiamo speso tantissimo tempo per potervi poi raccontare quanto sono belli e buoni e bravi. Voi continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa e lasciateci il privilegio di leggere tutti questi libri per voi, come per esempio questi che sono di un consigliatore e di un tabulante della nostra trasmissione. Vediamo un po' se riusciamo a farlo partire.
Buonasera a tutte e a tutti. Per questa puntata speciale di Tabula Rasa vi suggerirò tre titoli per l'estate. Sono due romanzi e un saggio. Il primo romanzo si intitola Insurrezione, di José Ovejero, ed è tradotto da Bruno Arpaia, edito Voland. È uscito quest'anno nel 2022 ed è un romanzo che presenta molti temi politici, ma allo stesso tempo mostra quelli che sono anche i conflitti all'interno di una famiglia, conflitti non solo diciamo ideologici ma anche da un punto di vista generazionale. Il secondo romanzo è Infanzia, di Tove Ditlevens, spero di averlo pronunciato bene ma non credo, ed è tradotto da Alessandro Storti, edito Fazzi, ed è uscito anche questo nel 2022. Questo è un primo romanzo di una trilogia autobiografica dell'autrice, un libro a mio avviso molto, molto bello, asciutto però veramente molto intenso e scritto in maniera molto godibile. E l'ultimo libro è il saggio, appunto, si chiama Placemaker, gli inventori dei luoghi che abiteremo, edito da Einaudi, è uscito nel 2021 ed è stato scritto da l'urbanista Elena Granata, che in qualche modo cerca di esplorare e di individuare in che modo poter trasformare in meglio i luoghi che viviamo, e soprattutto anche cercando di capire che cosa, appunto, vogliamo e come vogliamo abitarli, come vogliamo e come li vediamo nel nostro futuro. Questi sono i miei suggerimenti e buona lettura.
Torniamo in diretta su Tabula Rasa, sono le 20:38 circa, stiamo procedendo con questa puntata di consigli che, come appunto avrete già capito, sono consigli interessanti e differenti anche da quello che potete leggere sui giornali, dalle recensioni, perché ovviamente la redazione di Tabula Rasa è una redazione che diciamo va a scoprire e a cercare titoli che magari sono i meno battuti, ma non per questo meno interessanti. E il prossimo titolo di cui vi parliamo e di cui vi consigliamo la lettura estiva potrebbe sembrare un libro strano da consigliare per l'estate, però sarà che io sono una che sotto l'ombrellone legge sempre dei saggi e quando appunto vedo un saggio complicato, lungo, con tante pagine, dico: ah sì, questa è proprio la mia lettura d'ombrellone.
Ecco, e l'ombrellone risponde: hai ragione.
E l'ombrellone infatti mi fa tanta compagnia. Poi io amo il mare, non tutti amano il mare, pare incredibile, no. Per me, cioè per me assolutamente assurda, no. Questa cosa, c'è gente che non ama il mare, no. Invece io lo amo da morire e amo leggere al mare, proprio sono famosa per mettermi lì a leggere dalla mattina alla sera, non parlo con nessuno e nessuno parla con me.
Ma il mare ama vederti leggere?
Adora vedermi leggere. Adora. Mia.
Il mare adora vedermi leggere.
Ah, questo è un titolo di un libro meraviglioso. Il mare. Esatto. In libreria a settembre. Il mare ama. Com'era? Adora vedermi
adora
leggere.
Adora vedermi leggere.
Quindi dicevamo, per le letture d'ombrellone di quelle che piacciono a me, io ho selezionato un libro che si intitola Catalogo dei Santi Ribelli. Storie di immigrati, ladri e prostitute che hanno cambiato la Chiesa. L'autore è Leonardo Tondelli, che è un insegnante e un giornalista che ha scritto per l'Unità, per Vision, per il Post, e da 10 anni cura una rubrica proprio per il Post che è dedicata al santo del giorno. Allora, perché vi consiglio questo libro? Voi dite, ma mo mi metto veramente a leggere la vita dei santi sotto l'ombrellone, e vi assicuro di sì, perché questi non sono santi particolari. Allora, sono santi anche famosissimi, sono anche i santi magari che conosciamo tutte e tutti, anche se non siamo, come dire, cattolici o cristiani praticanti, no? Però Tondelli riesce a raccontarci cosa facevano prima di essere dei grandi dottori della Chiesa. E vi assicuro che le storie sono molto interessanti, soprattutto perché la Chiesa adesso in qualche modo difende una certa tradizione, un certo conservatorismo, e poi vai a vedere che cosa facevano questi dottori della Chiesa prima di diventare sante e sante, e dici, bah, forse la Chiesa dovrebbe studiare un po' meglio la sua storia. E per esempio, no, partiamo da uno, penso, dei santi più famosi in Italia, il santo patrono di Milano, Sant'Ambrogio, Sant'Ambrose. Sant'Ambrose. Oh, non sono milanese, si sente, milanese e si sente, sono proud romana, anzi, come direbbe qualcuno della redazione, proud burina.
Sentiti chiamato in causa.
Sono proud burina. Ambrogio, Ambrogio, quando viene, diciamo, nominato vescovo nel 374 dopo Cristo, lui non aveva nessuna intenzione di diventare vescovo. Prima non era stato ancora battezzato, quindi diciamo non è che proprio si sentiva pronto, non voleva proprio diventare vescovo di Milano, e per convincere i milanesi che non era pronto a fare questo, comincia a fare delle cose tipo dire tac, quello, diciamo, che quello purtroppo funziona ancora oggi, però per esempio fa di tutto per rifiutare la carica. Per esempio, non so, ha fatto uccidere e torturare i suoi servi.
Simpatico.
Ha fatto delle orge con prostitute e amici. È stato denunciato per schiamazzi notturni proprio a seguito di queste orge. E non è servito praticamente a nulla il tentativo, diciamo, di rifiutare la carica. È persino scappato da Milano. Sono andati a riacchiapparlo i milanesi e hanno detto no, tu devi diventare il nostro vescovo. Tanto hanno detto, tanto hanno fatto, che Sant'Ambrogio, come sappiamo, è il vescovo, è il santo patrono di Milano, e noi lo ricordiamo come uno dei più importanti santi della Chiesa. E in questo, vi assicuro, libro avrete tantissimi aneddoti di questo tipo, anche rispetto a nomi che conosciamo: Sant'Agostino, San Francesco, Santa Chiara, Maria Maddalena, che non era una prostituta, per esempio, dire, no? E no, quindi, ecco, insomma, ma faceva altro. E sono donne che si travestono da uomini perché vogliono indossare il saio, e uomini che si travestono da donne perché vogliono stare insieme al loro amico, diciamo, in qualche modo di collegio e di convento. E ovviamente ci sono ladri, ci sono assassini, e quindi la vita dei santi, vi assicuro, è molto più interessante di quello che pensiamo, e fa appunto capire che tutto quello che in qualche modo ci riporta all'umanità di queste persone ce li rende anche molto più vicini a noi.
Quindi erano esseri umani.
Erano assolutamente esseri umani pieni di difetti, e forse, appunto, io dico che la Chiesa dovrebbe andarsi un po' a rileggere la sua storia e capire che forse non è, diciamo, quello che si fa nella propria vita e nella propria intimità che fa, diciamo, di un uomo, di una donna, un santo e una santa, e forse, appunto, dovrebbe reimparare a valutare il modo in cui gestisce, diciamo, la sua il suo, chiamiamolo, catechismo quotidiano.
Quindi scusa se ti interrompo.
Dimmi.
Quindi quando a Milano danno l'Ambrogino d'oro,
sì,
è in merit per i meriti che dicevi te, o
lo speriamo per... nel caso sarebbe okay. Per me sarebbe d'obbligo a quel punto, no, diciamo,
sarebbe interessante perché magari ha ripercorso
le tappe del santo, che va sicuro erano tappe molto interessanti, che vorremmo probabilmente percorrere un po' tutte e tutti a un certo punto della nostra vita.
Beh, mi sembravano tappe abbastanza divertenti. Lambrugino d'Oro, cioè, c'è un sacco di personalità anche interessanti, anche scrittori, scrittrici.
Immagino.
Magari uno può ambire anche a vincere Lambrugino d'Oro ricalcando quelle che sono le vite dei santi milanesi.
Dei santi milanesi non, vi assicuro, ci sono un po' tutti, ci si percorre tutta l'Italia, è una lettura godibilissima, io mi sono divertita come una pazza a leggerlo e quindi niente, io ve lo consiglio proprio caldamente, per me vi divertirete un sacco e potrete anche, sai, quelle sere in cui non c'hai mai delle conversazioni con i tuoi amici, puoi dire ma tu lo sapevi che non lo so, che Sant'Agostino aveva una particolare predilezione per le pere, cioè queste cose qui che poi sì, che poi questa cosa qui diciamo viene molto amata nelle scene fra amici, quindi ecco, Catalogo dei Santi Ribelli di Leonardo Tondelli è pubblicato da UTET. Sono circa 288 pagine e costa 18 euro.
I'm
E torniamo qui su Tabula Rasa, sono le ore 20:50, torniamo su Radio Onda Rossa. Se ci state ascoltando magari con in streaming o nel podcast, è giovedì 30 giugno. Bentornati, bentrovate a tutti e a tutte. Vi ricordiamo però, prima di raccontarvi il prossimo libro che vi consigliamo per quest'estate, ma poi magari lo comprate, lo leggete a dicembre e va bene lo stesso, che ci sono un po' di appuntamenti che vi consigliamo caldamente, ma solo perché fa caldo, non perché siano appuntamenti interessanti.
Per chi passa l'estate a Roma in questi giorni ci sono un sacco di cose belle,
tanti,
da fare,
tanti eventi. Per esempio c'è Bande Fam, che è iniziato oggi e finisce il 3 luglio, e ci saranno presentazioni di libri tantissimi, organizzato dalla libreria di Tuba, e con tanti eventi anche disseminati nel quartiere del Pigneto,
mostre anche,
presentazioni di libro. Ci sarà la già citata Silvia Calderoni che abbiamo citato prima, ci saranno tante autrici, tanti autori, tante performance anche, quindi seguitela e poi diteci com'è andata. Poi ci sarà, sempre oggi è iniziato e finisce sempre il 3 luglio, nel parco della Torre di Tormarancia, in Viale di Tormarancia a Roma, c'è il Festival dell'Editoria Radicale, organizzato da Momo, e poi insomma con vari autori, vari artisti, come per esempio...
Ecco, appunto, ricordiamo che il Festival di Editoria Radicale è un festival accessibile a tutte e tutti ed è gratuito. Ci saranno bellissimi incontri, per citarne soltanto alcuni, gli incontri con i due autori fumettisti, Zero Calcare e Gipi, che discuteranno di cultura radicale e innovazione culturale. Poi ci saranno presentazioni di libri, ci saranno anche spettacoli con diciamo
Davide Grillo,
Elio Germano e Sgargabonzi. Quindi diamo praticamente l'appuntamento a tutte quelle persone che vogliono andare ad ascoltare un po' di editoria radicale, di quella appunto che va alla radice, all'origine delle cose per capirle e per comprenderle meglio, a Tormarancia, nel Parco della Torre, da oggi fino al 3 luglio.
Al 3 luglio, quindi praticamente andate ogni tanto, andate a Bande Fam, ogni tanto tornate e fate avanti e indietro.
Esatto.
Ci sono anche tanti laboratori per bambini e bambine, esatto. Quindi se vi volete divertire e volete far divertire anche loro, magari loro li lasciate lì e poi voi fate un giro a Bande Fam, o il contrario, insomma ci sono tantissime cose da fare questo fine settimana a Roma. Vi ricordiamo che mancano poco meno di 10 minuti alla... per votare per il libro dell'anno di Tabula Fata, che è il premio che abbiamo detto quest'anno.
Quindi poi diremo la frase: si chiude il televoto,
si chiude il
radiovoto.
Quello te lo faccio dire a te, però.
Madonna, non vedo l'ora, è sempre stato sogno. Il mio sogno.
Lo puoi mettere anche nel CV se vuoi.
No, lo farò.
E vi ricordiamo appunto che è il premio più importante dell'anno, il primo premio letterario dell'anno.
Non ce ne sono altri.
E prima però di chiudere il teleradio voto e anche il social voto, potete rintracciare i libri dalla nostra la votazione sulla pagina Facebook della radio. Vi racconto brevemente, cerco di essere breve, quello che secondo me è un libro molto interessante, uscito pochissimi giorni fa, che è proprio un romanzone. Questo invece, abbiamo parlato di poesia, racconti brevi e saggi, e adesso invece abbiamo proprio un romanzone di quelli proprio belli, che si intitola Il Duca, uscito per Einaudi qualche giorno fa, scritto da Matteo Melchiorre, che è un saggista storico molto erudito, un libro di 464 pagine, 21 euro, e descrive la storia di del Duca Cimamonte, che torna a Val Organa, che è un piccolissimo paese di montagna della Val di Fonda, un paese di 150 abitanti. È un nobile decaduto, ultimo erede di questo casato ormai quasi in via di estinzione, che però a un certo punto si vede sottrarre 3 ettari di bosco e 600 quintali di legna dal confinante, che è il vecchio Fastreda, si chiama. I nomi sono molto interessanti, sarebbe interessante sapere dall'autore dove li ha presi, ma conoscendo un po' quella che è la sua formazione anche universitaria, secondo me sono tutti nomi molto reali, e comunque li ha presi dalla tradizione. E a un certo punto, appunto, questo vecchio fa strada, ruba 3 ettari di bosco e 600 quintali di legna, e da qui inizia una storia, l'innesco di quello che succede poi dopo nelle restanti 400 pagine più o meno. Perché a un certo punto questo fatto di rubare ettari e quintali di legna fa sì che questo duca, che non sapeva neanche lui di avere così tanti possedimenti in questa valle, diciamo cerca di tornare a quella che è la sua nobiltà e a quelle che sono i suoi possedimenti, riprendendosi più o meno tutto e cercando di far valere quella che è la sua genia. In un paese in cui appunto il potere in quel momento lo detiene questo vecchio fastreda, c'è una villa, c'è uno strabiliante deposito di memorie e di fandonie, come lo chiama l'autore, cioè l'archivio di questo vecchissimo casato e nobile casato dei Cimamonte. E in questo archivio il protagonista ritrova quelle che sono le sue radici, e man mano che capisce che i suoi avi erano dei nobili, avevano dei possedimenti, lui cerca di rivendicare quello che era il loro potere e si trasforma. E è interessante vedere come l'autore cerca di far vedere quella che è tutta l'epica della trasformazione attraverso un ambiente molto interessante, che è quello dei grandissimi faggi e delle cornacchie che vivono nella valle dove è rappresentato il racconto. Ci sono dei punti molto interessanti in cui il protagonista si rende conto che tutta questa nobiltà e il suo sangue inizia a ribollire nelle sue vene quando appunto viene defraudato dal vecchio che in quel momento detiene il potere all'interno del paese, e inizia appunto una rincorsa fatta di avidità, di odio, di discordia, tutto insieme viene messo, ed è un romanzo molto colto in questo senso, sia per la scelta lessicale sia per i riferimenti che ci sono all'interno del romanzo di altri romanzi e di la capacità di evocare da parte dell'autore ambienti e anche una cupezza che ricorda, almeno per alcuni recensori, anche Umberto Eco con Il nome della rosa. C'è un certo punto in cui il protagonista, preso dalla sua brama di potere, perché capisce che è nobile, si ricorda di essere nobile e vuole vendicare questa sua nobiltà, in cui dice: il sangue, quanto è importante questo sangue, quanto è importante il passato. Ecco, in questo senso secondo me è un racconto molto cupo, perché appunto evoca cornacchie in continuazione, rovi, ed è un romanzo che vibra di descrizione dei boschi e degli animali anche che li abitano, dei casati per esempio, e questo ci riporta un po' a quella che era la tradizione anche feudale gran parte dell'Italia, e questo fa sì che tutto quello che viene raccontato al suo interno e anche le relazioni di potere tra i vari personaggi sembrano racconti medievali, in realtà è tutto ambientato ai giorni nostri. E quindi la natura, la montagna, che viene citata sempre dall'autore Matteo Melchiorre, sempre con la lettera maiuscola, gli archivi di famiglia, fanno tutto parte di un ingranaggio che fa sì che ci sia questa vendetta incredibile del protagonista e poi si arrivi fino alla conclusione, che ovviamente non vi sveliamo. Questo era Il Duca, uscito per Einaudi, scritto da Matteo Melchiorre, 464 pagine, 21 euro, e anche questo ve lo consigliamo vivamente. Ora abbiamo un contributo audio, teoricamente dovremmo avere, ma vediamo se riusciamo a farlo partire.
Altrimenti canto.
Down by the lock, as I was walking one morning of late, who should I spy but my own dear comrade, wrapped up in flannel, so hard is his fate. I boldly stepped up to, and kindly did ask him, why are you wrapped in flannel so white? My body is injured and sadly disordered, all by a young woman my own heart's delight. Oh, had she but told me when she disordered me, and she but told me of it at the time, I might have got salts or pills of white mercury. But now I'm cut down in the height of my prime. Get six pretty maidens to carry my coffin, and six pretty maidens to bear up my pall, and give to each of them bunches of roses, that they may not smell me as they go along.
E torniamo dopo questa botta di vita, torniamo su Tabula Rasa con un altro libro da consigliarvi, che è il libro di Noël Ravà, uscito per Casa Grande.
Noël Ravà.
Uscito per Casa Grande Edizione. Senti come lo dice bene.
Lo dico bene, faccio anche la R arrotata.
Prego.
Noël Ravà,
che è un'attrice svizzera che scrive in francese. Il libro si intitola Ermellino Bianco e altri racconti, edizioni Casa Grande, tradotto da Patrizia Balmelli, 227
Maurizia,
pagine.
Maurizia Balmelli,
vedi? 227 pagine, 19 euro, 29 racconti. Allora, qui abbiamo a che fare invece con dei racconti, che è un genere che non in Italia genericamente non viene molto apprezzato, c'è chi alza le sopracciglia, o che comunque non è abbastanza letto da persone che leggono libri, e in genere viene preferito il romanzone, ma quello ve l'abbiamo detto. Adesso invece abbiamo a che fare con 29 racconti, tutti molto interessanti, perché vengono scritti soprattutto in una lingua molto particolare, diciamo, e sono storie anche queste, come per esempio nel caso di Lemebel, alcune non fiction, altre invece di pura invenzione, ma che sono veramente molto interessanti. C'è per esempio un orfanotrofio in cui tutti i bambini sono scomparsi, ed è il primo racconto ed è molto bello, che inizia così. Dice: viviamo nella casa blu, non è casa nostra, ma ci trascorriamo l'infanzia. Una domanda ci tormenta: a cosa serve un adulto? E da lì parte tutto un racconto, che è molto, anche quello è il primo, e vi assicuro che è veramente molto interessante. Tutti i racconti sono permeati da personaggi che non vogliono uscire dal loro isolato, per esempio, e che tutta la loro esistenza vogliono rimanere nel loro isolato. C'è un racconto che proprio racconta questo, ma in generale il tema è sempre quello, cioè cercare di rimanere all'interno del proprio mondo e descriverlo dall'interno. C'è per esempio un ragazzo ben educato che non riesce a dire io. Poi c'è un altro racconto molto interessante, che è un pamphlet femminista contro gli innamorati. Anche questo è molto interessante. Si intitola Discorso in tre parti agli amanti e agli innamorati impietriti, che inizia dicendo: ci rivolgiamo a lor signori al fine di sbrogliare la matassa che ci infagotta l'esistenza. Siamo quelle che volete sempre tenere tra le braccia. E poi continua e dice.
E poi continua e dice così: cari signori, è ormai tempo di affrontare un punto per voi difficile. È probabile che non sarete in possesso di tutti gli strumenti per capire. E tuttavia, è forse possibile che facciate uno sforzo. In poche parole, di che si tratta? Non vi riguarda assolutamente. La cosa di fatto è la seguente: non sopportiamo che si dica la mia Marie, la mia Julie. Non siamo le Marie di nessuno. Siamo come massi, impossibile abbracciarci. I nostri bordi sono duri e taglienti, non forniamo appigli. Speravate di inquadrarci e stamparci un titolo in fronte. Non cercate più di tracciare a parole i nostri contorni. Voi accogliete i nostri gesti, le nostre parole e le mandate a memoria con l'intento di definirci. Gradiamo un whisky una volta, dite che ci piace l'alcol e lo scolpite nel marmo. Cantichiamo una canzone? Vi informate sull'artista e da voi, in nostra presenza, rimettete quel disco 400.000 volte. Se sogniamo ad alta voce un certo paese, ce lo ricordate di continuo. Non vi sfiora l'idea di capire se il sogno sia vero, se sia già morto o resista. Ogni nostra sillaba per voi è Vangelo. I nostri rutti vi paiono incantevoli e starnutiamo con squisita pertinenza. Noi lo vediamo e la cosa ci irrita. Lo sappiamo e ce ne infischiamo. Voliamo sopra di voi come pallide effimere. In alto, sì lassù, lassù al di là di tutto. Noi siamo, non siamo mai le stesse e circoliamo enigmatiche come battiti d'ale. Ciò che più di tutto ci fa vibrare, essere identiche a noi stesse. Adesso dateci pure delle frivole e delle superficiali. Ma la profondità l'abbiamo nella noia che attingiamo disperatamente dai vostri occhi.
Ecco, questa è una voce molto potente e nei vari racconti stabilisce anche un rapporto di mistero con chi legge. È una scrittura ineffabile e ci sono scarti continui e spostamenti molto selvaggi tra un personaggio e l'altro, e quella che mi è sembrato di poter leggere è stata, non era una prova di scrittura, ma sembravano dei tatuaggi, cioè è un qualcosa che rimane proprio appiccicato dentro le palpebre mentre leggete. Ci sono paure, desideri e rivalse sempre comunque venate da un umorismo molto nero e comunque con un candore però dall'altra parte molto straniante. E c'è del disturbante, come si suole dire in questo periodo, però c'è anche appunto molta ironia. Ci sono mariti molto morbosi, candore e violenza si alternano anche all'interno della stessa frase in alcuni casi, e si va appunto da monologhi a più voci a favole nere come nel caso dell'Ermellino Bianco, che inizia con "c'era una volta" e quindi è una storia vera e propria, una favola. E poi ci sono tutti i personaggi, sono molto laterali e spesso però sono anonimi, ma lei riesce comunque a farne personaggi molto carnali e sono spesso espressi nella prima persona plurale, come per esempio nelle bambole, quando inizia dicendo noi non aspettiamo niente di speciale. Ecco, questi erano i racconti di Noè Revà, autrice appunto svizzera, Ermellino Bianco e altri racconti, edizioni Casagrande, tradotto da
Maurizio Balmelli,
227 pagine, 19 euro, 29 racconti, e anche questo ve lo consigliamo caldamente. Adesso andiamo con la canzone che abbiamo pensato di abbinare,
in my world. And although most men are hoes, he flows on the down low, 'cause I never heard about him with another girl. But I don't sweat it, because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect. I give props to those who deserve it, and believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, 'cause we got through the past. I finally found somebody that could make me laugh. You so crazy. I think I wanna have your baby. My man is smooth like Barry and his voice got bass. A body like Arnold with a Denzel face. He's smart like a doctor with a real good rep. And when he comes home, he's relaxed with pep. He always got a gift for me every time I see him. A lot of snot nose ex-fames couldn't be him. He never ran a corner line once to me yet. So I give him stuff that I'll never forget. He keeps me on cloud nine just like a tip. He's not a fake wannabe, trying to be a pimp. He dresses like a Dapper Don, but even in jeans, he's a godsend original, the man of my dreams.
Yes, my man says he loves me, never says he loves me not. Mine, I rush me good and touch me in the right spot. See other guys that I've had, they try to play all that Mac shit, but every time they tried I said, that's not it. But not this man, he's got the right potion. Baby, rub it down and make it smooth like lotion. Yeah, the ritual, highway to heaven. From 7 to 7, he's got me open like 7-Eleven. And yes, it's me that he's always choosing. With him I'm never losing, and he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversation for the mind, which means a lot to me, cause good men are hard to find. My man gives real love, and that's why I call him killer. He's not a wham bam, thank you ma'am, he's a thriller. He takes his time and does everything right. Knocks me out with one shot for the rest of the night. He's a real smooth brother, never in a rush. And he gives me goose pimples with every single touch. Spends quality time with his kids when he can, secure in his manhood, cause he's a real man. A lover and a fighter and a knocker knocker out. Don't take him for a sucker, cause it's not what he's about. Every time I need him, he always got my back. Never disrespectful, cause his mama taught him that.
I got a good man.
Torniamo in diretta su Tabula Rasa, sono le 21:12, ci avviamo insomma l'MLM verso la fine, manca ancora un po' di tempo, soprattutto mancano ancora notizie molto importanti, fra cui vincitore o vincitrice del Tabula Fata, che è qui, insomma siamo tutte in attesa di saperlo ovviamente. Qui oltretutto posso dirlo? Si è chiuso? O ancora
prego.
No?
Prego.
Lo posso dire?
Anzi, aspetta.
Ecco,
aspetta.
Chiudiamolo ufficialmente. Diciamo, e
mettiamo una musica.
Mettiamo una musica adatta alla chiusura ufficiale. E quindi è un piacere comunicare che è ufficialmente chiuso il radio voto, il social voto, il tutto voto di Tabula Fata.
Brividi.
Io lo sognavo veramente da tanto tempo. Sono pronta a Sanremo. E prima di Sanremo, però, volevo parlarvi dell'ultimissimo consiglio di lettura. Ultimo, e sarò breve perché appunto abbiamo ancora tante notizie da darvi. E siamo di fronte a un libro che è un misto fra la narrativa e la saggistica. Si intitola Incantagioni, storie di veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni. È stato scritto da Mariano Tomatis per Nero Edizioni. Mariano Tomatis è uno dei più importanti esperti italiani di mentalismo e mesmerismo, e vi assicuro è interessante l'approccio di Tomatis su questo tipo di esercizi e di teorie. E, Incantagioni, a parte che è bellissimo il titolo, appunto l'idea di declinare la parola incanto e metterla insieme alla parola stagioni e quindi fare la stagione dell'incanto, penso sia veramente un titolo azzeccato, quindi faccio i complimenti all'autore o all'editore e a chi gli è venuto in mente. E, per parlarvi di Incantagioni vi dico soltanto una cosa, così vi faccio capire subito di che cosa stiamo parlando. Immagino che abbiate tutto in mente quando si guarda uno spettacolo di magia o di illusionismo, che c'è di solito il mago che fa l'illusione e poi c'è in teoria una donna, quasi sempre appunto una donna, che fa l'assistente rispetto a questa magia. Di solito queste donne fanno sempre delle bruttissime fini, o vengono segate in due o vengono chiuse in bauli e poi scompaiono, non le vediamo più, vengono messe in una valigia e poi scompaiono. Fondamentalmente queste donne sono, diciamo, utilizzate dal mago, ma di solito non sappiamo mai neanche il loro nome. Ecco, che cosa fa Mariano Tomatis? Ecco, Mariano Tomatis capovolge il tavolo, cioè dà voce, nome e parole a queste donne che a un certo punto fra il 700 e l'800 utilizzano la diciamo la magia che avevano in qualche modo appreso dal mago e ribaltano il rapporto di potere. Saranno loro a un certo punto a dire al mentalista che le sta ipnotizzando: non serve più che tu mi ipnotizzi, perché io mi so ipnotizzare da sola e so io come si fa a leggere il futuro, a mettere insieme le notizie, a far sì che per esempio il re creda che io possa in qualche modo fargli vincere una guerra. Quindi è la storia di sei donne che sono fondamentalmente un esercito, un arsenale di sonnambule, perché poi il mentalismo lavorava sull'ipnosi e venivano fondamentalmente ipnotizzate da questi maghi, e tramite questa ipnosi loro potevano rispondere alle domande. A un certo punto decidono che non hanno più bisogno di quella mediazione, non hanno più bisogno di quell'uomo che le ipnotizza, sanno fare loro, sanno rispondere loro alle domande, sono loro che prendono parola, sono loro che decidono di essere la magia. Vi assicuro, è una lettura bella, bella anche perché Mariano Tomatis fa un vero e proprio viaggio, si sposta diciamo per il paese, non soltanto per l'Italia, si sposta per l'Europa per andare a cercare le prove di esistenza di queste donne, perché ovviamente la storia ce le ha consegnate mute, ce le ha consegnate senza nome, e lui va a restituire il nome e la parola a queste donne. Quindi racconta come le ha trovate, racconta quello che c'era scritto nei manifesti dell'epoca, e racconta invece la storia di poi come loro abbiano messo le mani, diciamo così, su il loro potere, perché poi di questo si tratta. Il potere in realtà era ovviamente un potere illusionistico, ma era un vero e proprio potere, nel senso che loro si sono arricchite, sono diventate anche delle truffatrici e hanno truffato un sacco di persone, e sono molto simpatiche. Quindi io vi consiglio di leggere Incantagioni, vi consiglio di conoscere Mariano Tomatis e il suo lavoro sul mentalismo e sull'illusionismo, e spero che quindi che quest'estate vi possa portare oltre al divertimento, al riposo e alla voglia di mare e di montagna, perché ama la montagna, e un sacco di magia.
Buona magia a tutti.
Buona magia a tutti.
Certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare è la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare e agli altri un parlare che non mi assomiglia. Ma sono già stato qui, in qualche altro incanto sono già stato qui. Mi riconosco il passo di chi è partito per non ritornare, e si guarda i piedi e la strada bianca, la strada e i piedi che tanto il resto manca. dietro neanche un saluto da dimenticare, dietro soltanto il cielo agli occhi e basta. E sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui. E misuravo il passo, che meglio non far rumore quando si arriva, forestieri al caso di un'altra sponda, stranieri al chiuso di un'altra sponda. Dal mare che ti rovescia come una deriva, dal mare severo che si pulisce l'onda. E sono venuto qui, tornando sul mio passo, sono venuto qui. A ritrovare l'incanto, l'incanto in quegli occhi neri di sabbia e sale, occhi negati alla paura e al pianto, occhi dischiusi come per me soltanto. Rifugio al delirio freddo dell'attraversare, occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui, rubati dall'incanto, ci hanno divisi qui. E non ritrovo il passo. Guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare e agli altri.
Lascio la strada agli altri e lascio l'andare, cioè nel senso, no?
Chissà se qualcuno capirà quali sono le musiche scelte da me e quelle scelte da te. Chissà.
Chissà da te. Chissà. È il DJ.
È il DJ. Esatto.
Come facciamo a fare due cose altrimenti insieme?
Ma infatti, infatti.
No, vabbè, allora sono le 21:22 di giovedì 30 giugno, è l'ultima puntata di Tabula Rasa e proprio perché è l'ultima puntata noi abbiamo da dire tantissime cose, in realtà abbiamo 8 minuti per poter dire tutto. Su, prima di tutto, il premio Strega.
Il premio Strega,
siamo arrivati. Allora, c'è chi ha anche pubblicato un pezzo sullo Strega scritto dall'intelligenza artificiale. Stendiamo un velo pietoso sull'iniziativa, ma parliamo soprattutto di chi vincerà. C'è chi ha chiesto, appunto.
Era un esperimento.
Sì, è un esperimento, però.
Era un esperimento perché ho capito, però, se si dice che il futuro del giornalismo sarà quello, capiamo che cosa significa. Quindi è stato dimostrato che l'intelligenza artificiale deve ancora lavorare per poter essere intelligente veramente.
Va bene, e andiamo oltre. Però era tanto per dire che questo premio attira anche delle iniziative che in alcuni casi potrebbero anche essere, insomma, discutibili, ma le accogliamo e appunto ne stiamo parlando. In realtà ci sono sette libri della cinquina che ci doveva essere, ma che poi alla fine è diventata una settina.
Ma perché è diventata una settina?
Non lo so, io ho provato.
Non lo sai, l'hai provato a capire.
Io ho provato a vedere anche quando c'è stata la proclamazione e al di là delle mie difficoltà nel riuscire a seguire una roba televisiva fatta veramente molto male.
Ma è polemico stasera, sì, mamma sì, mia, quanto è polemico.
Però vabbè, insomma, diciamo che ci sono sette libri.
Comunque è una settina perché? È una settina perché al quinto posto, allo stesso numero di voti, sono arrivati due libri. Quindi era, diciamo, di default una sestina. Mm-hmm. Dopodiché, dato che in questa sestina di default non c'era neanche un piccolo editore, e dato che c'è una regola che tutela la rappresentanza della piccola editoria nel premio Strega, allora entra di diritto il primo dei piccoli editori, che in questo caso era il libro di Minimum Fax.
Perfetto. Allora, ci sono, adesso vi leggiamo i 7 libri che sono in gara, come se dei libri potessero essere in gara. Ce n'è solo una di gara, che è quella di
Tabula Fata,
il resto non è una gara, anche perché appunto poi appunto c'è il piccolo editore, ci sono tutte queste regolette qua che noi francamente non ci abbiamo neanche un regolamento noi per il nostro premio, quindi
noi mettiamo tutti allo stesso piano,
tutti, ma e ci sono anche fumetti, saggi,
tutti, cioè, allo stesso piano,
libri scritti bene e fatti bene. Invece lo Strega ha Marco Amerighi con Randaggi, Fabio Pacà con Nova,
devi dire le case editrici,
non me ne ricordo perché non me le so scritte quando ho fatto l'elenco. Ma è il premio Strega, cioè a noi non ci interessa, noi abbiamo il nostro premio, lì diremo tutte le case editrici. Comunque Randaggi dovrebbe essere Bollati. Fabio Pacà, Nova, Adelphi. Alessandra Carati e poi Saremo Salvi, non me lo ricordo. Mario De Siati, Spatriati,
Einaudi.
Veronica Galletta, Nina Sull'Argine, Minimum Fax. Veronica Raimo, Niente di Vero, Einaudi. Claudio Persanti, Quel maledetto Vronsky, non me lo ricordo. La mia collega in questo momento sta stringendo i denti perché, e anche gli occhietti, per cercare di ricordarsi, ma non ce ne ricordiamo. Ma abbiamo anche il Campiello.
Proprio tutti i premi ti fai.
Sì. E anche lì abbiamo Fabio Pacà con Nova, Adelphi, Antonio Pascale, che abbiamo presentato.
Qui in una bellissima
rasa.
presentazione. Che magari potrebbe essere una delle cose che riproponiamo.
Assolutamente, soprattutto se vince, poi che non cavalchiamo l'onda.
Esatto.
No, non la cavalcheremo perché siamo tabula rasa, cioè non è che andiamo dietro proprio a tutti quanti. La foglia di fico, scritto da Antonio Pascale per Einaudi, Daniela Ranieri, Stradario aggiornato di tutti i miei baci, Ponte alle Grazie, Elena Stancanelli, Il tuffatore, Nave di Teseo, Bernardo Zannoni, I miei stupidi intenti, Sellerio. E anche questo secondo me è un libro molto interessante,
sì.
Molto divertente, molto ben scritto, che non abbiamo presentato, ma
però potremmo presentarlo nella prossima
potrebbe
stagione.
Potrebbe essere una bella idea.
Sì.
Il premio Strega invece qui a Tabula Rasa abbiamo presentato Mario De Siati con Spatriati, l'abbiamo presentato l'anno scorso durante in tempi non sospetti, quindi non sapevamo che sarebbe diventato poi un papabile strega, ma lo abbiamo presentato alla festa Compost che abbiamo fatto lo scorso anno, e poi abbiamo presentato Veronica Raimo con Niente di Vero, sempre con Einaudi. E quindi fatevi voi i conti di chi sicuramente non vincerà, perché gli porteremo sfortuna. Ma comunque, no, non è vero. Abbiamo però il nostro di premio.
Eccoci qua.
Mi sembra che sia arrivato il momento.
È il momento che tutti stanno aspettando.
Assolutamente. Abbiamo la sigla del premio che dobbiamo...
Abbiamo anche la sigla del premio.
Dobbiamo metterla.
Non oso immaginare.
È importante la sigla del premio, che è quella che abbiamo ascoltato prima.
Ah, è sempre lei.
E partiamo dall'ultimo posto della cinquina, I fantasmi non esistono di Giuseppe Rizzo, Mondadori. Al quarto posto c'è Big Questions di Anders Nielsen per Eris Edizioni. Al secondo posto in ex aequo.
Perché c'è un ex aequo. Anche qui abbiamo un ex aequo, che meraviglia.
Vabbè, ma
che meraviglia.
Che premio saremmo altrimenti?
Ma infatti.
Che è Il colore della Repubblica di Silvana Petrarca e
My favorite.
Un grandissimo dolore. Einaudi editore, che è stata con noi molto carina e molto gentile. Ma come tutti gli altri autori e autrici che sono intervenuti a Tabula Rasa, tutti questi libri li potete trovare nei nostri podcast e in quelli che vi
infatti
riproporremo.
Sarebbe bello riproporre sicuramente la nostra in estate, riproporre
nostra cinquina.
Sì, la cinquina.
Assolutamente. E poi abbiamo sempre al secondo posto in ex aequo, e qui scusate ma c'è un pezzo di cuore, che è Il banchetto annuale della confraternita dei Becchini di Mattia Enar, Edizioni EO. E attenzione, rullo di tamburi che non ci sono, vince il premio Tabula Fata di
2022.
Prima edizione
di una lunghissima serie,
lunghissima,
ovviamente
l'anno prossimo non ci sarà. Le cattive di Camilla Sosa Viada, edizioni Sur. Complimenti,
complimenti
a chi
a...
ha vinto, che non vince assolutamente,
assolutamente nulla, ma vince la gloria.
Vince la gloria in peritura. E
ovviamente l'editore farà la fascetta. Vincitore del, certo, vincitore del premio Tabula Fata.
Se l'editore non fa la fascetta, lui che di fascette se ne intende.
Di fascette ne se ne intende proprio tanto.
Se
l'editore
non fa la fascetta, ci sentiamo
abbastanza offesi. Almeno la fascetta digitale, guarda.
Almeno digitale la vogliamo.
Sì, sì.
In questo momento l'editore non è disponibile perché sta presentando ovviamente uno dei tanti libri che sono, insomma, che bisogna presentare per forza, ma comunque facciamo i complimenti a Sur e anche a tutti gli altri editori, editrici, scrittori, scrittrici, traduttori, traduttrici, illustratori, illustratrici, eccetera, che sono stati insieme a noi quest'anno. Appunto, sono stati più di qualcosa come 150 persone che hanno risposto ai nostri microfoni, hanno parlato, hanno raccontato, librai, libraie, veramente un'edizione molto ricca.
Molto ricca.
Ringraziamo tutti e tutte loro e
ringraziamo la redazione di Tabula Rasa che ci
redazione.
Sta ascoltando e,
ciao,
che ringraziamo ovviamente.
Ci
mancate molto e niente, diamo mi sa l'appuntamento al prossimo anno.
Diamo l'appuntamento al prossimo anno, intanto facciamo partire un po' di musica perché altrimenti prende malissimo, perché bisogna piangere pure alla fine.
Abbiamo messo una canzone allegra.
Le nostre canzoni allegre.
Le nostre canzoni allegre.
E ringraziamo tutti, tutte e tutte veramente e auguriamo buona estate e buone letture a chi vorrà seguire i nostri consigli. A chi non vorrà seguire i nostri consigli, chiediamo di consigliarci a sua volta i libri che sta leggendo e magari ci fa piacere anche accogliere nuove.
E seguiteci sui nostri social, sì, assolutamente, sì, sì, e mi raccomando, siete ancora in tempo per radioabbonarvi a Radio Onda Rossa, sono solo 30 euro l'anno, è veramente un grande aiuto invece per questa radio, e per voi sono solo 30 euro.
E se non ci volete sostenere con l'abbonamento, in ogni caso sostenete comunque qualsiasi iniziativa della radio che ci sarà quest'estate e alla ripresa della nostra, nella prossima stagione. Vi ringraziamo nuovamente, ci risentiamo, non lo so,
probabilmente fra fine settembre e inizio ottobre.
Se ci saremo, se non ci saremo, comunque vi auguriamo buona estate e buone letture. Un abbraccio a tutti, a tutte e a tutto da tutta la redazione di Tabula Rasa e a Radio Onda Rossa.
Buona estate.
Our skin and now we don't dream anymore. No, we don't dream anymore. Like our house are made from spider webs and the clouds are rolling in. You bet this mighty river's both my savior and my sin. Oh, my savior and my sin. Than land. Evil's in my pocket and your strength is in my hand. Strength is in my hand. And I've thrown you in the current that I stand up on so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill.